Nella sua corsa da Firenze verso il mare, l'Arno scorre placido fino alle colline intorno al Monte Albano, dove nel corso dei millenni è riuscito ad aprirsi un varco per poi riprendere calmo da Montelupo fino alla costa. Non è un caso che per secoli le rive del fiume tra Montelupo e Limite siano state l'ultimo approdo sicuro per le barche che hanno trasportato la fortuna economica di Firenze e dell'intero mercato manifatturiero toscano.
Una città come Firenze senza l'Arno è impensabile.
Fausto Berti è archeologo medievista ed è una presenza fissa nei laboratori di restauro del gruppo archeologico locale. Un drappello di appassionati che da oltre 40 anni ha preso parte attiva al ritrovamento e al restauro di migliaia di reperti ceramici montelupini.
Firenze ha sempre avuto rapporti fondamentali con l'estero. Cioè, la fortuna dei fiorentini è stata importare i semi lavorati di lana dall'Inghilterra e rivenderli a caro prezzo una volta rifatti. Cioè, senza un'autostrada, per così dire, come si diceva, che favoriva gli scambi, questo sarebbe stato possibile. Proprio alla radice della fortuna di Firenze c'è stato questa possibilità di scambi commerciali che derivano dal fiume. Basta guardare la mappa del popolamento, a parte quella attuale che comunque è lo stesso, ma se guardate anche quella del 500, la zona più popolata della Toscana è il bacino dell'Arno. Pensate a quante Santa Croce, Fucecchio, è pieno di piccoli centri che comunque anche loro hanno un'attività. Il fatto che qui in questa zona ci sia stato il centro dell'attività di navigazione fluviale va indietro nella notte dei tempi.
Al limite sull'Arno, ad esempio, è fiorita la cantieristica navale e tutto un sistema di relazioni e mestieri che sul fiume trovavano casa.
Allora questi barchetti lì li facevano sul greto di fiume.
Basti pensare ai navicellai.
Avendo il fondo piatto, non è una barca adatta per il mare.
I traghettatori che facevano la spola con le merci fino a Pisa e Livorno.
D'altra parte sappiamo anche che proprio nel 500 erano 130-140 i navicellai che abitavano tra Empoli e la Strassigna. Una flottiglia importante.
E portavano, diciamo, da Firenze, poteva, non so, il cuoio, tessuti, queste cose qui. E portavano la paglia, cappelli di paglia, queste cose qui.
Oppure quando costruiscono la fortezza di Livorno li mandano a portare i mattoni.
Poi a Montelupo la ceramica, il vetro e via verso il mare, a Santa Croce i pellami, insomma.
Cioè è un continuo, cioè i navicellai sono oppressati veramente dal potere pubblico che lì siamo comandati, li comanda proprio, ma guardate che appena della forca, cioè li impiccavano, non è che perché erano un servizio fondamentale, sono tutti di qui, tutti di questa zona.
Era l'unica via d'accesso, l'unica di comunicazione, perché non esisteva mia autostrada, era l'Arno.
E poi c'erano gli alzaioli.
Gli alzaioli, che li chiamano i dannati del fiume, li chiamavano.
È Tito Paroli a raccontarcene le fatiche. Quei disgraziati che a ritroso, dal mare verso l'interno, trainavano le barche controcorrente, tirandole da riva, dalle cosiddette alzaie. Tito è in pensione, ma ha costruito barche per tutta la vita.
Diciamo che mi è sempre piaciuta questa attività qui, perché anche quando uscivo da scuola e andavo sempre sull'Arno e provavano le barche e varavano, mi ci perdevo, ecco, mi ci incantavo.
Oggi custodisce il piccolo museo della cantieristica navale di Limite, ciò che resta di una storia industriale ancora poco conosciuta. Ma si diceva dell'Arno, un'autostrada trafficata molto prima che fossero asfaltate le arterie italiane e molto prima che i suoi fondali fossero dragati per costruire l'autosole. Si diceva l'Arno, vettore di sviluppo e sistema complesso di relazioni sociali ed economiche. Senza l'Arno, Montelupo non avrebbe mai fatto il salto di qualità nella produzione della ceramica. Forse oggi non rimarrebbe che qualche coccia d'argilla cotta. E invece Le maioliche spagnole, commercializzate in tutto il Mediterraneo, arrivarono anche qui, a pelo d'acqua, grazie ai mercanti pratesi e fiorentini.
Per cui i ceramisti montelupini si trovano scavalcati, per così dire, da queste ceramiche che sono molto molto più belle. Hanno il blu e il colore dorato, che deriva dal fatto che nel terza cottura, togliendo ossigeno dalla camera di cottura stessa, insomma, questi, il verde diventa color oro. Per cui insomma erano di un pregio inarrivabile. E allora qui si determina, di fronte a questa sfida economica, i montelupini cominciano a migliorare considerevolmente la produzione, inventano un impasto bianco, uno smalto migliore, cominciano a utilizzare il blu di cobalto, lavorano sui colori, per cui aumentano enormemente la tavolozza cromatica, che arriverà fino a 5, fino a fare un colore rosso che è estremamente raro nella produzione ceramica di tutto il mondo, direi. Però qui spunta fuori anche la committenza dei mercanti fiorentini, e abbiamo un documento del 1490 estremamente significativo e unico in Italia, in cui un solo mercante, Francesco Antinori, compra tutta la produzione di 23 maestri vasai per 3 anni a prezzi concordati.
Una produzione importante che i maestri ceramisti di Montelupo abbracciarono con un livello di innovazione impressionante.
Credo che il ceramista, la bottega del ceramista, era un luogo dove si sperimentava tanto, anche magari buttando via un sacco di roba, non riuscendo nell'intento, ma la base poi era quella, si sapeva che ci voleva la silice, ci voleva la lacinazione dei metalli, si giocava solo sulle temperature. Però accumulando esperienza e esperienza, loro riuscivano a capire, non sapevano il motivo, diciamo, scientifico per cui le cose accadevano, però se le appuntavano, le verificavano. Insomma, loro hanno fatto delle scoperte importanti. In realtà i ceramisti sono molto gelosi dei loro segreti, e è chiaro che quando uno sapeva fare qualcosa di importante prevaleva sugli altri, e quindi lo sfruttava. Addirittura modernamente si dice che qui nella zona di Avraia un fornaciaio si è portato nella tomba il segreto per fare il nero.
E se allora i segreti di bottega facevano la fine dei ceramisti sottoterra, oggi la ricerca tecnologica che risponde alle continue innovazioni della ceramica segue le logiche della cooperazione scientifica, lo sviluppo granulare di un'idea che piano piano diventa rivoluzione.
Allora, innanzitutto io sposo assolutamente quello che diceva Steve Jobs, che l'innovazione, la ricerca, la genialità non è trovare qualcosa di assolutamente nuovo, ma unire i puntini. E la ricerca scientifica è una ricerca cooperativa, che si fa in cooperazione con migliaia di scienziati in tutto il mondo, anche noi che siamo degli scienziati che lavorano nell'industria privata.
Giovanni Baldi è direttore del CERICOL, il centro di ricerca della Colorobbia, nome storico della produzione di colori e smalti per la ceramica.
Mendeleev è un chimico russo.
Entrare nei suoi laboratori è un'esperienza entusiasmante, perché per poco ti senti di stare molto molto vicino alla scienza, forse anche di capirla.
Questo praticamente è considerata la tavola di Rosetta della chimica.
Fino a quando poi non ti fanno vedere una piastrella blu, che però blu non è,
ma soltanto un'illusione ottica.
E allora torni a pensare che siano un po' maghi e poeti questi scienziati.
Abbiamo portato il cielo su una piastrella.
La loro grande innovazione degli ultimi anni è nata, oggi come accadeva nel 300, per rispondere a un problema, o meglio, a una novità tecnologica.
Qualche anno fa, ormai parlo del 2003-2004, avevamo un obiettivo, cioè quello di... stavamo inseguendo una nuova tecnologia in ceramica, una delle ultime veramente grosse novità che sono state introdotte nella ceramica, che è la digitalizzazione della decorazione ceramica. La ceramica tradizionale veniva fatta attraverso processi, lasci dire, analogici, cioè un'applicazione di smalti, pigmenti, colori attraverso tecniche come la serigrafia, come l'applicazione addirittura a mano, applicazione a rullo ed altro. con la digitalizzazione si trattava di decorare una superficie ceramica come facciamo con una superficie di carta, con una macchina inkjet fondamentalmente. Il problema grosso qual era? È che gli ugelli dell'inkjet erano molto piccoli e i pigmenti dovevano essere ridotti a dimensioni molto piccole per poter passare attraverso questi ugelli, per non otturare questi ugelli. Quindi tutto il mondo ceramico cominciò a porsi la domanda: come fare a ridurre questi pigmenti e questi smalti a dimensioni tali da poter essere applicabili con una macchina inkjet? E tutti i ceramisti, tutte le aziende ceramiche cominciarono a utilizzare una tecnica che viene definita top bottom, cioè prendevano i pigmenti che venivano prodotti in maniera tradizionale e li cominciavano a macinare fino a ridurli a dimensioni tali che questi erano utilizzabili nella tecnologia inkjet. Noi facemmo invece l'opposto e utilizzammo una tecnica bottom top, quindi una tecnica nanotecnologica, cioè costruivamo le nostre nanoparticelle partendo dagli atomi, assemblando gli atomi. Uno di questi, quello nero, le spiegavo, quello a base di spinello, però aveva una caratteristica particolare, cioè ridotto a dimensioni di 6-7 nanometri, quindi 6-7 miliardesimi di metro, diventava un'altra cosa, perché uno dei meravigliosi aspetti della nanotecnologia è che un materiale ridotto a quelle dimensioni diventa altro, acquisisce delle proprietà completamente diverse. E questo pigmento, che era rimarchevole per essere colorato in nero e dare dei bellissimi colori, delle bellissime sfumature di nero, diventava, ridotto a quelle dimensioni, super paramagnetico. Cosa vuol dire super paramagnetico? Che interagiva con un campo elettromagnetico e si scaldava.
Stiamo parlando dell'ipertermia magnetica, ora in fase di ricerca in laboratorio, su colonie di cellule in vitro.
Lei deve immaginare questo oggetto che noi inietteremo nel corpo umano come una specie di nanocapsula. Questa nanocapsula è formata da un cuore magnetico formato da questo pigmento che risponde al campo elettromagnetico, circondato da un polimero che è stealth, si chiama così, è un polimero che si nasconde al sistema immunitario e che può contenere anche dei farmaci. Questa capsula, che ha complessivamente le dimensioni di 60 nanometri, viene iniettata nel flusso sanguigno, cerca di sfuggire al sistema immunitario e ha sulla sua superficie dei recettori, delle chiavi che riconoscono delle serrature che stanno sulle cellule tumorali. Quindi riconoscono e raggiungono le cellule tumorali. Una volta che sono lì, noi possiamo azionare il nostro interruttore, azionare questo campo elettromagnetico e il nucleo ceramico interno comincia a scaldarsi.
E raggiunge temperature tali che le cellule tumorali muoiono.
Pennellate lì alla Madonna e te lo prendi. Che prendi
pure tu? Ciao, 50 anni di storia della Coppa del Mondo.
Le ultime notizie di Sky TG24 sul canale 50.
L'innovazione a Montelupo si fa anche nei laboratori artigianali. Siamo andati a trovare Ivan Antonini, la seconda generazione di imprenditori delle ceramiche d'arte Dolfi.
Allora, vigeva la regola che le donne non dovevano stare nelle ceramiche perché portavano male.
Ivana invece in ditta c'è nata, ci ha imparato a camminare, andare in bici, a guidare il motorino, a quei tempi in cui casa e bottega erano più o meno la stessa cosa.
Quindi praticamente quando facevano la cottura, facevano non venite perché sennò qualcosa succede, quindi rimanevano sempre a casa e le donne gli servivano per portare le fascine della legna, insomma gli servivano. Allora quando hanno iniziato questa ditta qua, erano tutti uomini, perché c'era mio nonno con mio padre e i due figli. però le donne non c'erano. Poi piano piano diceva: giù, vieni a darci una mano a pulire, insomma. E allora le donne all'inizio le tenevano solamente per pulire, perché qua in una ceramica c'è sporco, perché la terra spolvera, lo smalto e tutto il resto. Poi piano piano sono state inserite, però non gli hanno mai fatto fare dei grossi lavori.
Inizia.
Quindi poi dopo sono arrivati i figli, e i figli guardavano e basta. Quindi guardava, passava, guardava tutti i dipendenti, osservavi, la famosa cosa che ti ho detto, osservare.
Vedi come metto le mani?
Ora a questo punto non la fa più grande. Vai, fagli un collino.
Poi che è successo? Io non avevo fatto la ceramica, ero molto brava a disegno, perché si dice che quelli che sanno fare la ceramica, i pittori o così, lo tramandano un po' ai figli. Io ero molto brava a disegno, mio fratello no, ma io sì. Quindi ero l'età, insomma, adolescente, quindi diceva: dopo le medie cosa fai? Diceva: vai a fare la ragioneria. Ma io voglio andare a fare il liceo artistico. No, non ti si può mandare a Firenze, per carità, per carità. E quindi sono rimasta a fare ragioniera. Però d'estate si veniva qua e ti mettevano a fare filetti su quei piatti. Qualche volta ti facevano fare qualche fiorellino, però per dirti: brava, sì, dai, bene, sì, vai, ma insomma, considerazione zero. Però sempre a guardare, sempre a vivere qua, quindi ho respirato l'aria di tutta quest'arte che c'era dentro. Un po' ce l'avevo dentro. Quando è successo, e purtroppo mio padre è morto, quindi sono rimasta io con mio zio, e allora dicevo: ma vieni a rifinire qualcosa, però più di quello no. Poi quando poi è morto lui, è morta l'altra, dice: ora che si fa? Allora mi sono rimessa in gioco 10 anni fa e ho detto: ma qualcosa saprò fare. E mi sono accorta che qualcosa sapevo fare.
Porta a fare un cilindro più fine possibile, insomma più preciso possibile di terra, senza lasciare la terra fuori. Che ti venga lineare.
Come quelli lì della...
Sì. Un po' meglio, vediamo. Vabbè, se si parla un po' meglio. Sì, certo. Ancora. Quando entri qui, non insistere a fare l'avvocato, tendi ad allargare.
Oggi Ivana gestisce il laboratorio lasciando le porte aperte a chi vuole imparare, agli artisti e agli artigiani che con lei condividono progetti e produzioni. Una bottega dove si lavora e si impara. Non ci sono più i 20 dipendenti di una volta, ma la resilienza sta anche nell'innovazione dei processi e dei modi di lavorare.
Cioè l'acqua non gliene dà più, se no tu la affoghi. Uh-huh. Senti com'è tutto mondo. Qui poi ti viene tutto addosso. Gira.
Ciò che non cambia invece è l'approccio tradizionale alla lavorazione della ceramica.
E noi ci distinguiamo dagli altri perché noi non prendiamo i colori puri che ci dà il laboratorio industriale. Noi li rifacciamo. Li rifacciamo con le varie dosi. Qui è sempre stato fatto cose diverse, cioè io vado sia al colorificio e prendo i rossi, i blu, cioè le varie tonalità, però poi per fare un blu ci sono tanti parti di blu, ci sono anche qualche giallo, qualche verde, perché ho le formule, cioè sono formule che sono nate da tanti anni di esperienza, quindi come una ricetta. Quindi io ho questo quaderno di ricette con tutti i colori, un blu più scuro, un blu più chiaro, perché in ogni blu c'è qualcosa di diverso, non nasce già preso. Questo è il bello anche di qui, perché qui si possono avere dei pezzi che sono diversi dagli altri, altrimenti hai un oggetto che è uguale a tutti gli altri. E questo non c'è solamente nei colori, ma anche nelle forme. Questa è una legge, diciamo così, che è sempre stata qui. Quindi la possibilità di riuscire a fare qualcosa sempre di diverso agli altri. Altrimenti è finito, cioè non ci si diverte più.
Passione, tradizione, innovazione, poesia, colore, magia. Se penso a dove ci ha portato l'Arno, se ripenso al viaggio nella ceramica Montelupo, Rivedo Giovanni Baldi che mi mostra una fiala piena di ossido di titanio e penso a quando sarà possibile combattere il cancro senza stremare il corpo.
Che incide sul campione qui.
E quando si cuoce la ceramica c'è sempre...
Rivedo Fausto Berti e Caterina Mazzotta illuminarsi di fronte a un tavolone lunghissimo pieno di frammenti e cocci che aspettano di essere rimessi insieme.
È una fortuna perché chiaramente tutti gli anfratti di questo paese sono riempiti, non c'è un sottoscala, un pozzo dismesso, non c'è un giardino e non sia pieno di cocci, per cui per noi...
E ripenso ancora a quanto ci sia da ricostruire.
Pialletti, scalpelli.
Rivedo Tito Paroli in quel piccolo museo di Limite con le piastrelle bianche e blu.
E tutti i ferri del calafato.
E penso alle parole di un mestiere che non esiste più.
Perché non ci volevamo un anno a calafatare una parte. Sicché una volta calafatata.
Rivedo Ivano Antonini, i suoi ricettari, il barattolino Samontana dove tiene i pennelli.
Il mio segreto, diciamo, se si può chiamare così, è anche quello
di rivedo animarsi a raccontare quanto bello e difficile sia mantenersi in piedi, ma quanto bello sia imparare ancora.
Perché in questo lavoro non conta solamente fare, ma conta anche molto osservare.
Sono loro il genius loci di questo paese. Loro e tutte le persone che continuano a costruire e ricostruire la storia della sua ceramica. Questo racconto è dedicato a loro. Confluenze è prodotto da Radio Papesse nell'ambito di Progetto Riva, un percorso di investigazione artistica dell'Arno. Curato da Valentina Gensini, Riva è promosso da Muse e realizzato in coprogettazione con il sostegno del progetto Sensi Contemporanei, nell'ambito dell'accordo di programma quadro tra Regione Toscana, MIBACT Direzione Generale Cinema e l'Agenzia per la Coesione Territoriale. In collaborazione con il Comune di Montelupo Fiorentino, la Fondazione Museo Montelupo e i comuni di Pontassieve e Pelago.